Abbiamo ancora un quarto d'ora e vorrei dare la parola al professor Vigilio se ha qualche considerazione oppure delle domande.
Sentiamo prima le domande.
Prego.
Poi cerchiamo anche di corrispondere.
Va bene.
Di discutere.
Io avrei una domanda rapidissima, una per uno dei due relatori. Il professor Vitiello ha fatto un accenno rapido all'Ereignis heideggeriano, facendolo rientrare, diciamo così, in questa idea che alla fin fine l'Ereignis, il vuoto, eccetera, è comunque qualcosa che continua a reggere, no? A tenere, ancora una sorta di garanzia, diceva lei. Ecco, io su questo ho qualche perplessità, nel senso che a me pare che quando Heidegger, ad esempio, nei Beiträge zur Philosophie dice Ereignis è Enteignis, cioè è sottrazione, Entziehen, Entzug, cioè è qualcosa che si ritrae ed è qualcosa che lascia spazio al Dasein affinché il Dasein possa rispondere e quindi, come dire, fare esperienza. Ecco, questo secondo me apre possibilità. A questo si lega poi, questo si collega di più alle cose che lei ha detto verso la conclusione del suo intervento, la lettura che per esempio fa Marlène Zarader del pensiero heideggeriano, che lo trovo estremamente interessante quando lei nel Debito impensato riconosce come in questo meccanismo in particolare dell'evento c'è la ripresa di un potente dispositivo del pensiero ebraico, al quale però viene sottratto ciò che nel pensiero ebraico sarebbe più importante, cioè la presenza etica dell'altro. E tuttavia, se seguiamo questa lettura, a mio giudizio, molto interessante della Zarader, e quindi riconosciamo questa, diciamo, formalizzazione, potremmo dire, desostanzializzazione che fa Heidegger di questo meccanismo presente nel pensiero ebraico, non si può comunque pensare, a partire semplicemente dalla sua concezione dell'Ereignis, a una etica di carattere responsivo, certo diversa da quella levinassiana, eccetera, proprio come responsabilità del Dasein nei confronti di un'alterità che è l'essere che si sottrae nell'evento. Ecco, questa è un po' la domanda che le vorrei fare. Molto brevemente a Verotalk. La negazione è la negazione del soggetto che nega, è la negazione di se stesso. Il negare, non accettare il dolore è dolore. Ecco, tutto questo lo comprendiamo nella tua prospettiva, lo comprendiamo con l'intelletto, è affare semplicemente dell'intelletto, è sufficiente, come dire, un coglimento di carattere cognitivo per pervenire a questo, è sufficiente questo per far sì che, per usare le tue parole, poi alla fine la nostra esperienza del mondo sia gioia, oppure in altri termini che tu non hai usato, ma ti chiedo anche se potresti ritrovarsi in questo, l'esperienza diventa una forma di gratitudine nei confronti del mondo, delle cose, di ciò che ci accade, nonostante molte cose possano essere negative. Grazie.
Dunque, inizio con la domanda che il collega mi ha fatto per entrare poi a discutere della suprema hubris di Verotalk. Ricordo nei Beiträge anche un'altra affermazione relativamente all'Ereignis, che fa proprio nel senso che tu mi dicevi, e cioè quell'affermazione: keine Erlösung, non c'è nessuna salvazione, eccetera, eccetera. Sì, detto tutto questo, non voglio entrare tanto nella questione del Deareste Goth, dell'ultimo Dio, e solo un Dio ci potrà salvare, e tutto questo. Ciò che mi lega profondamente, e quindi mi avvicino alle cose che tu hai detto, anche se da un altro lato, ciò che mi avvicina ad Heidegger, ritengo che sia un pensatore formidabile. Io ho lavorato molto sui Quaderni Neri in questi ultimi tempi, e devo dire che, contrariamente alla vulgata che ha letto questi Quaderni Neri soltanto nella prospettiva del nazismo, dell'antiebraismo, eccetera, eccetera, ho detto anche con rapidità: Heidegger è stato nazista dall'inizio alla fine, Heidegger, come dire, è stato antiebreo, eccetera, dall'inizio alla fine, e così via di seguito. eliminiamo questo problema, ripetendo con Besussan l'affermazione: io non parlo della, come dire, dell'anti-ebraismo di Darwin, perché non c'è nulla da dire. Dico ancora di più che tutte le affermazioni fatte, l'autoannientamento degli ebrei, eccetera, eccetera, se non si leggono, perché sono nel terzo volume dei Quaderni, che quattro pagine dopo questo annientamento fa riferimento alla tecnica moderna, la quale si autoannienta, perché dopo aver tolto ogni corporeità, ogni sostanza al mondo, alla fine non potrà che negare se stesso. Questa è la cosa. Questo non per scagionare Heidegger, ma dico Heidegger ha detto ben di peggio, che lo ha detto in pubblico a Brema nel 49, pochi anni dopo la fine della guerra, eccetera, eccetera, della scoperta della Shoah, cioè della divulgazione pubblica mondiale della Shoah, ha detto esattamente questo, che il processo di meccanizzazione dei fenomeni, come dire, dell'agricoltura moderna equivale, queste sono parole dette in pubblico a Brema nel 49, equivale a quello che è stato fatto nelle camere a gas, eccetera, eccetera, e ancora nei campi di concentramento. Questo è stato scritto, insomma, si vede. Oltretutto il testo è anche presente in italiano nelle edizioni dialettiche. Ecco, è questo soltanto Heidegger? No, non è questo soltanto, non è questo soltanto. E non è questo soltanto sin da Essere Tempo. In Essere Tempo considerate la prima parte tutta dedicata all'Interweltsein, luogo dove si spiega anche il paganesimo di Heidegger, detto esplicitamente. Occidente, se qualcosa, è paganesimo. Detto proprio, si legge nei Quaderni, se qualcosa è, ma non lo dobbiamo aspettare, basta leggere quello che ha scritto intorno ai presocratici per saperlo totalmente. Il cristianesimo rappresenta, come dire, la menzogna dell'Occidente nella forma più, come dire, più pericolosa possibile, perché converte, perché dà un'interpretazione della grecità che è esattamente contraria a quella reale, vera, effettiva, cioè quella pagana. Questo si legge lì. Ecco, detto questo, già in Essere Tempo, nella seconda parte, dopo aver detto che esserci è Wittgenstein, è incontro con l'altro, comunità, eccetera, eccetera, essere nel mondo, eccetera, eccetera, che cosa troviamo? Troviamo l'ansia, troviamo il solipsismo trascendentale, eccetera, eccetera. Quello che è potente in Heidegger è proprio questa continua contraddizione di sé con sé, questa inquietudine continua del pensare, dove la stessa affermazione delle Reimanis, da un lato, Zeitungsein, l'ho scritto, dove was bleibt zu sagen, nun war das, das Reimanis, Reimanis, che cosa resta da dire, che le Reimanis accade, che l'evento accade, eccetera, eccetera, questa affermazione, beh, più tranquillante di questo che cosa possiamo dire, più, come dire, non inquietante di questo che possiamo dire. Però andiamo a leggere un testo di introduzione alla metafisica, quando commenta il primo coro dell'Antigone, Sofoclea, dove si ferma? Si ferma proprio in quei punti in cui viene sostenuta l'affermazione della impoliticità del politico, colui il quale governa la città e fuori della città, colui dove si ripropongono tutti i termini dell'inquietudine radicale. C'è, come dire, una vena ebraica, una vena del senso dell'alterità di Heidegger, presente, dura, e forse per questo Heidegger voleva strapparla da sé. Il paganesimo di Heidegger mi sembra che sia questo conflitto. Ho detto e ripeto con tutta chiarezza, Heidegger è stato nazista e anti-ebraico dall'inizio alla fine. Non voglio salvare niente. Voglio dire soltanto che qui ci troviamo davanti ad un grande pensatore che ha pensato l'estrema contraddizione della cultura occidentale. La Shoah non è un evento di folla, la Shoah è la conclusione della civiltà occidentale. Dobbiamo pensare questo, lo sto dicendo con tutta la forza possibile. Ed allora da questa cosa mi sembra che sia, come dire, è proprio l'effetto di quella consolazione, è l'effetto di quella consolazione, l'effetto del sommo capo. Caro mio, io ti posso seguire, ma sino a un certo punto, perché il vero problema di quella tradizione in cui tu rientri totalmente, e già la lettura di Anselmo mi pone vari problemi, perché tu anche quell'affermazione quid mais quam cogitari potest, ciò che più di quanto si può immaginare tu me la risolvi poi, non è più di quello che si possa immaginare, ma quindi quando pensiamo a questo in fondo pensiamo a Dio, siamo costretti a pensare a Dio, all'assoluto eccetera. No, queste sono conclusioni che trai tu. Io ti rispondo con Aristotele, ti aletes Christapodexeos, c'è qualcosa di vero al di fuori della dimostrazione, cioè vi è qualcosa al di fuori di quello che puoi dimostrare, dove c'è una verità che tu non puoi cogliere, che non puoi ridurre continuamente al pensiero, non mi puoi fare il giochetto sì ma lo sto pensando. Insomma, quando si pensa è possibile, non è possibile. Quando si pensa è possibile, non è possibile fare il giochetto di Hegel e di Wittgenstein, per cui tutto quello, se vuoi fissare un limite al pensiero, tu varchi il limite, eccetera. No, perché il limite del pensiero significa esattamente questo, che non sai se c'è il limite. Questo è il limite del pensiero, che non sai se c'è il limite, Dio aletes, corissa potenzeos. Questo è il punto, insomma, e poi immediatamente lui dice, ah, allora se c'è questo al di fuori della dimostrazione significa che anche questo non lo dimostriamo. E no, è proprio questo, qui si sta stabilendo, non cerchiamo di non confondere idee, ma in ogni caso, quando tu mi stabilisci la gioia della vita e l'infelicità dei viventi, ma io credo che sia carico tuo di dover dimostrare perché i mortali non accettano questo assoluto, perché i mortali sono infelici nella felicità della vita, eccetera, eccetera. E questo qui non è che me la puoi proporre così, come una narrazione, questo qui hai l'obbligo di dare la dimostrazione, ed io ho l'obbligo di dimostrare che l'assoluto non è possibile. Non è possibile, attenzione, ho detto che non è possibile, non ho detto che non è reale. Chi parla del possibile è impedito a fare qualsiasi affermazione assoluta, ed io non sono impedito. Cioè arrivo a dire che può darsi che tu abbia ragione, ma me la devi dimostrare, e può darsi che io abbia torto, cosa possibile, proprio perché difendo il possibile. Però hai l'obbligo di certe dimostrazioni. Io ti posso dire che nell'ambito dell'argomentazione che tu usi, dell'argomentazione dell'omnipossibilità, tu entri in una contraddizione assoluta, perché se la vita è gaudio, il gaudio è la somma di tutte le infelicità, il perfetto, l'assoluto, è la somma di tutte le imperfezioni, e questo è il perfetto, la somma di tutte le imperfezioni, e questo Dio, l'inferno dell'umanità, e questo non l'inferno dell'umanità, l'inferno del vivente, e questo Dio. E questa è la vostra consolazione. E guarda che la tua consolazione ti porta a ripetere che cosa? Quel verso bellissimo di Hölderlin, se vi dico in italiano immediatamente, pesante l'infelicità, ma più pesante ancora è la felicità. E lo stesso Hegel, quello Hegel a cui sono sempre tanto vicino e tanto lontano, quando parla di questa felicità pagana dice, è proprio uno dei passaggi più belli anche letterariamente della fenomenologia, quando dice, scusate, questo tutto lo voglio dire in tedesco, spero di ricordarlo. Adam es muss aus diesem Glück heraustreten, ma si deve uscire da questa felicità, si deve uscire da questa felicità. Credo che sia, come dire, qui Hegel all'ascolto di Hölderlin.
Come facciamo?
Prego.
Grazie. Allora, intanto prendo le mosse da quello che diceva Sebastiano, perché poi mi consente di avvicinare alcune tematiche. Sebastiano, una questione fondamentale la tua. Ma perché semplicemente l'intelletto? Ho citato proprio i passi di Anselmo che dicono la carne, ma della carne dell'uomo fa parte essenzialmente la parola. È una parte, non è tutto, è una parte terribile, mezzo, originariamente menzognera, eccetera, eccetera. Ma viceversa, perché dovremmo escludere l'intelletto e la parola? Perché anche in questi giorni ci invito a riflettere, perché vi invito, invito anche me a riflettere su questo. Chiedetevi se non abbiamo, se non si suscita, quando si fanno questi discorsi sull'assoluto a volte, si parte da questo presupposto. Che non si sappia che cos'è l'intelletto, il linguaggio, la ragione, il logos, eccetera. E si dica, questo no, l'assoluto è un'altra cosa. La beatitudine è un'altra cosa. Per dire questo, tu devi sapere che cos'è l'intelletto. Io non lo so, vorrei dirlo un po' provocatoriamente, alla faccia, anzi proprio se vace di Wittgenstein, se io non so più nemmeno cosa sia linguaggio, pensiero, intelletto, non so davvero più niente. E quindi non mi posso permettere la mossa che dice non la ragione, ma un'altra cosa. È proprio perché non so niente che posso pensare quella cosa lì. Quella cosa rispetto alla quale anche l'intelletto deve rendere ragioni, deve entrare in dialogo con questa cosa che ho visto, io ho visto, ma se non ci sono più neanch'io, non ci sono, non ci sono, ci sono, io purtroppo, ma... non ti ho risposto, ma ho solo tentato di avviare un po' il dialogo. Si dà per scontato che noi si sappia cos'è il linguaggio, il pensiero, l'umano, il mortale, e si dica questo no. Dopo il resto lo vedremo, la mistica e la gioia, eccetera, ma questo no. E questo è il tristezzo, questo è il mio. Rivolgendomi a Enzo, però ha qualcosa a che fare con la questione che tu hai posto, o no? Questa cosa qui.
Certo.
Allora,
se tu veramente prendessi sul serio che non sai niente.
Ecco, lui, ma... capisco che purtroppo posso aver dato l'impressione di sapere qualcosa, ma la cattedra ovviamente aiuta molto poco, perché uno che è in cattedra deve sapere. Va bene. No, ma appunto sto dicendo, ma se sei dietro la cattedra, se sei in divisa, uno pensa questo qui ha una pistola da qualche parte. La cattedra è una divisa, se io parlo ex cattedra, la pistola da qualche parte devo averla. E questo rende già impossibile la comunicazione.
Aristotelico, sì.
Allora, io però sono stato perfido perché prima ti ho riconosciuto come maestro e poi ho detto mi espongo alle tue portate. E nei confronti del maestro, un allievo, dicevo anche se non può far altro che accogliere la parola del maestro. Ma tu credi che io abbia una sola parola da dire contro quello che hai detto?
Tutto quello che hai detto.
Bellissima la cosa di Hölderlin, la cosa veramente difficile da sopportare è la gioia. La cosa veramente difficile da dire, impossibile da dire, sono le cose belle che pensiamo. Di solito si dice, ed è vero anche questo, non si possono dire soprattutto in pubblico le cose brutte agli altri. Non puoi dire a quello che ha il naso storto, non puoi dire a quelli che si ritengono i giusti del mondo, che sono i carnefici del mondo, non lo puoi dire, ormai neanche più penalmente, ma questo in generale. Ma quello che tu davvero non puoi dire sono le cose belle del mondo. Non puoi dire alle ragazze quelle che sono. E proprio per esporsi alla cosa, non lo puoi dire, è catastrofico, ecco. Allora, per esempio, naturalmente questa è una lettura, ma solo un punto, veramente oltre il pensiero, ma certo, certo, è proprio questo che si sta dicendo, che è oltre il pensiero, ma il pensiero stesso cade in un punto magico nel quale il pensiero tocca il non pensiero, tocca l'aldilà del pensiero. Tu dici devi darmi dimostrazione, da un lato vorrei dire l'ho data, tutto il mio discorso è elenctico. Adesso qui non abbiamo il tempo, ma passo, non c'è una sola parola di quello che ho detto che non sia elenctica, quindi è il massimo della dimostrazione. Ma tu, mio maestro, mi insegni che la dimostrazione arriva al punto che fa esplodere tutto.
Anche la gioia.
Ah certo, la gioia quando esplode. È la gioia che crea la dannazione. È perché tu hai questa esperienza della gioia che quando la tua viglia ti attacca la gioia, tiene attaccata la gioia a quel corpo, quando questa cosa si dissolve tu questo lo rifiuti, voglio la gioia, la voglio per quel corpo lì, e quel corpo lì non sopporta più la gioia. Qualcuno dice è possibile sperimentare questa gioia anche quando la gioia si distacca da quel corpo, ma tutto questo è da provare, è da dimostrare, sì, ma questa volta allora è da dimostrare, scusate, uso a volte, è da dimostrare in maniera diversa da quella dell'intelletto. Che si possa vivere gioiosamente in presenza della morte è una prova molto più ampia rispetto a quella della dimostrazione logica. Questo però è diverso da dire, Sebastiano, che non si possa dare una dimostrazione logica. Una dimostrazione di pensiero, una dimostrazione fortissima, assoluta, elenctica di questa cosa qui, cioè che di quello spettacolo di gioia che è la vita faccia parte anche il pensiero capace di pensare e quindi di fondare questa cosa qui. Però è solo una.
Posso aggiungere?
Sì, con un po' di attenzione perché abbiamo il tempo che... Prego.
Dunque, la conclusione di questo discorso che io oggi mi limito a trarre è questa. Avevo, scusate questo piccolo cenno autobiografico, avevo 17 anni quando lessi per la prima volta quell'espressione di Fichte, secondo cui la filosofia, ognuno ha la filosofia che il suo temperamento, la sua natura gli concede, eccetera. A 17 anni io mi ritrassi da questa affermazione inorridito, dico ma come? La filosofia, la propria epistemica che deve dipendere dalla psicologia, eccetera. Vecchio, ritengo che Fichte avesse totalmente ragione. E credo che il nostro discorso, caro Vero, poi si conclude qui, si conclude in questa affermazione. Siamo diversamente orientati. Io resto fermo alla grande durezza, alla grande asprezza del cristianesimo, non il cristianesimo storico, ma il cristianesimo vivente, quell'incontro che si fa sempre nuovamente, dove io trovo, e qui posso particolarmente a Venezia, devo ricordare il Vangelo di Matteo, che nel capitolo 5, versetti 44, Zero dice nel senso tuo che dobbiamo comportarci come il Padre si comporta, dove accetta, accoglie, il Dio fa splendere il sole sui giusti, fa piovere, eccetera, eccetera, questa perfezione. Io però rimango sempre fermo che dopo aver detto questo, ripeto, capitolo quinto, versetti 44 e seguito, nel capitolo decimo, versetti 34 che segue, dice io sono venuto con la spada non a portare pace, eccetera, eccetera. Bene, si può capire la spada prima dell'accettazione totale, perché la spada può anche servire ad entrare nell'accettazione totale. Ma capire la spada dopo l'accettazione totale, questo è il difficile, questa è la contraddizione sola. In questo io sperimento il mio modo di essere inquieto, che forse anche di far filosofia.
Grazie. Grazie professor Vitello. Ci sono altre domande? Abbiamo pochi minuti ancora. Prego.
Va bene, parlo a voce.
Sì, parlo a voce alta, dai.
Allora, io penso che nonostante Aristotele sia possibile riconoscere la storia del pensiero occidentale, delle tracce della notte. E cercando di ricercare queste tracce di notte o del possibile, penso principalmente, perché in questi giorni ho parlato di questo, a Giordano Bruno, e specialmente alla lampa Stregindo Sant'Oro, quando rappresenta i primi tre infigurabili, appunto caos, orco e notte, vuoto, passività e materia, che sono prima del pensiero. Quindi la mia domanda è questa, considerando proprio anche la presenza di notte, che in quel caso secondo me si potrebbe collocare nella stessa dimensione della cora platonica come possibilità, la mia domanda è se questa negazione o rifiuto del possibile in questa storia può essere intesa anche proprio come un rifiuto della notte come materialità. Ovviamente per materialità dobbiamo intendere qualcosa di ampio o anche di corporeità, come questo qualcosa che è prima del pensiero, non oltre il pensiero. Quindi dal punto di vista teoretico volevo chiedere questo, e poi, questo più come un'indicazione e consiglio, se poteva indicare altri luoghi, se ci sono, a suo parere, di notte nel pensiero occidentale.
Ma grazie per questa sua domanda bellissima, che mi inquieta da anni e che vado seguendo da anni. Certamente la storia del pensiero occidentale non è quello sotto il dominio dell'Aristotele, dell'Aschee, come dire, del sapere arcontico e così via di seguito. Questo è vero già in Aristotele. Tutta la sua riflessione sulla proteide, sulla materia prima, è proprio di questo. A non dire dell'altro grande tema dell'aristotelismo, che è quello della stelesis. Una stelesis che non è soltanto mancanza, ma è la condizione per cui si possa parlare della mancanza come tale. Devo dire che in questa grande storia, lei ha nominato Bruno, perché certamente Bruno appartiene a questa storia sotterranea, è una storia sotterranea che come si presenta nel pensiero, permetta di essere veloce e dire nel pensiero arcontico, così si presenta in autori che in qualche modo accettano, come per esempio Giordano Bruno, ma prima di Giordano Bruno, di Cusano, che è fondamentale ricordare, basterebbe fare riferimento, anzi questo mi consente di dire il possibile di cui parli tu è il de possest di Cusano, il de possest di Cusano che non è il possibile. Dunque, est per l'es che è presente nel posse, ma questo qui è soltanto, come dire, per iniziare il discorso che avremo certamente nei prossimi giorni. E così per quanto riguarda Bruno, di Cusano poi dovremmo anche fare un riferimento dopo il De Possest, cioè il De Novalium, dove la riaffermazione, il ritorno alla propria categoria aristotelica, l'antecedenza dell'energia rispetto alla dynamis, eccetera, eccetera, e lì è Bruno è un autore, come dire, fondamentale. Un autore fondamentale perché certamente vi è traccia di questa materia che deriva della forma, eccetera, eccetera. Ma abbiamo pensato effettivamente che cosa Bruno pensa come materia? Come la genitrice di tutte le forme. Abbiamo pensato a ciò che è la dynamis, per esempio, in Leibniz, eccetera. Che cosa è l'essenza di Leibniz? A me sembra che tutte queste affermazioni sono riprese nello Hegel e nella sezione della dottrina dell'essenza, viene fuori quando parla del fondamento che, come dire, viene meno, va a fondo, ma proprio va a fondo in quanto si unisce all'esistenza reale. C'è un'espressione di Hegel che riassume tutto questo, e la grandezza di Hegel è questa, insomma, no? di sapere esistere e di esistere. La cosa è prima di esistere. Che è esattamente l'affermazione di Leibniz. Di Leibniz che dice che nell'essenza della cosa è la sua inclinazione a esistere, cioè è la potenza. La dynamis sempre considerata come potenza, è questo. Io credo che anche qui ci sia, attenzione, in questa distinzione che ho fatto tra una storia, come dire, più alla luce, una storia vincente, eccetera, per cui viene Rosenzweig e dice bisogna, come dire, contrastare da Ionia, Iena, eccetera, eccetera. Ecco, tutta questa qui è molto, molto scolastica, meglio, non scolastica, è molto barbara, perché negli stessi autori, faccio riferimento ad uno in modo particolare, alla conclusione di questa grande storia, faccio riferimento ad Hegel. Ecco, se in Hegel consideriamo soltanto quello che sinora ho detto, noi abbiamo, come dire, un Hegel tagliato a metà, perché c'è tutto un altro Hegel che va fondamentalmente seguito e approfondito, lo Hegel che è in Hegel, che Hegel ha continuamente contrastato. Quello Hegel che è l'espressione di Hegel, ed è anche questo è intraducibile, perché ogni traduzione, la migliore è quella di Denegri e di inferiore, di Lichtesteuermacht, la potenza che è in orrore la luce, così traduce Denegri, ma non è proprio. Hegel ci ha lottato tutta la vita, ma questo, come dire, è stato, come dire, il cancro che Dio orava il suo pensiero. Ecco, mi interessa proprio questa determinata parte, e questa parte che solitamente è la meno, da me stesso, che ho presentato io, è sempre la più trascurata. Ed allora lei ha totalmente ragione, che sono due le correnti, e teniamo presente che non sono correnti che troviamo in un autore e non in un altro, eccetera, eccetera. In Aristotele c'è tutta l'affermazione contro Platone, l'affermazione del casautò, l'affermazione del per sé, il principio di non contraddizione e l'affermazione dell'identità dell'essente. Ma queste cose voi a Venezia le sapete benissimo, perché qui ha insegnato Severino, quindi non posso più. Però quanto è presente il prosauto, il peraltro in Aristotele, quanto è presente? Il riferimento che ho fatto alla stessa, cioè, scusate, qui sono troppo coinvolto da questi temi. Io la ringrazio moltissimo per questa lavorare su questi temi, secondo me significa fare veramente la storia della filosofia come va fatta, come filosofia. Grazie
professore. Penso che possiamo chiudere qui se non ci sono altre domande. Allora sì. Breve.
Allora rispondo. La mia brevità è tale che una più estesa domanda che vorrei rivolgere al professor Bicchiello la riservo a un momento.
A dopo al caffè.
Vi accenno solo il tema. In Aristotele si dice prevale l'atto sulla potenza, però Aristotele dà anche questa definizione. Relativamente al tempo, il cambiamento dell'atto di una potenza in quanto tale. Qualcuno insiste, modificando la traduzione, l'atto di una potenza che rimane potenza e che rimanendo potenza fa sì che il mondo si continui in un futuro. E quindi si apre qui una serie di questioni che riserviamo al caffè come momento noto.
E una sola nota particolarmente significativa a indicare la grandezza di Aristotele, non il fatto che è in contraddizione con se stesso. Se noi la definizione poi che continua dicendo che è una ateles energia. Energia è anche entelecheia, quindi una ateles entelecheia, cioè qualcosa che si possiede nel fine senza avere fine. Quindi, ma questa è la grandezza del pensatore. I grandi pensatori sono quelli che ci inquietano, insomma. Ad Hegel non dobbiamo trovare il circolo del circolo, da Hegel di Lichtesteuermacht è quello che ci interessa. È così in Aristotele questo.
Va bene. Invece al professor Tarka una domanda, direi proprio così di chiarimento, anche abbastanza banale. Lei dicevi prima, la negazione è rifiuto e il rifiuto è dolore. Male, forse bisognerebbe capire che tipo di male distinguevano i teologi medievali, anche là, evidenzia il male fisico, da quello metafisico, da quello morale. Però a me veniva in mente, prima mentre parlavo, una considerazione veramente banale. Io sono vivo perché sono in grado di rifiutare. Il mio sistema immunitario, che mi mantiene in vita, funziona perché quando arriva un qualche corpo, organismo estraneo, lo riconosce come estraneo e lo distrugge, lo annienta, lo nega in quel senso attivo. I linfociti, i B, T, ci sono addirittura i linfociti killer, gli NK se ben ricordo si chiamano così, che sono proprio questi che negano perché uccidono, sono quelli che mi mantengono in vita. Se il mio sistema immunitario è iperattivo e non distingue più tra me e l'altro, aggredisce me stesso, mi ammalo di una malattia autoimmune. Se invece cessa di riconoscere l'altro come altro, diventa un sistema immunitario inefficace, io mi ammalo e muoio. Quindi la mia vita è dovuta al rifiuto e alla negazione. Perché dovrebbe essere dolore questo?
Solo una battuta.
Sì, sì, prego.
Una battuta e poi
al caffè, Federico, non solo la tua vita, anche la mia. Questa è la vita del mortale che rifiuta ciò che egli è, egli stesso è. C'è altro, come dire, nel cosmo, nell'essere oltre alla vita dei mortali? C'è altra esperienza oltre alla nostra vita?
È possibile.
È possibile.
Grazie. Grazie a tutti.